cultura che non ti aspetti.
Ben trovati, sono le 17 e qualche secondo, dallo studio RSI di Comano parte il K di questo pomeriggio. Io sono Enrico Bianda in pagina, tra poco lo sbarco nelle sale della Svizzera italiana del nuovo attesissimo Odyssey di Christopher Nolan, ne parliamo con Alessandro Bertoglio proprio in apertura e poi sempre nel pomeriggio di K una conferenza che parla di architettura amabile e poi ancora una nuova acquisizione del Masi, tornano i fumetti con Michele Serra e Roberto Scarcella con l'editoriale. Ci occupiamo di mondiali di calcio e di gruppo oppure individualità. La musica di Corrado Antonini che compone le playlist si apre con I Want Your Love, David Bowie, 1965. Siamo proprio agli inizi della carriera di David Bowie, pressoché irriconoscibile, almeno nelle fotografie, sembra uno dei Kings oppure uno degli Who, in perfetto stile della swing in London di quegli anni. Nel brano che ascoltiamo insieme c'è pure Jimmy Page alla chitarra, viene da un'antologia intitolata The Shell Talmy Recordings, che era il nome di un produttore famoso all'epoca, produttore anche degli Who, anche dei Kings, ed ecco qui il collegamento. La primissima pagina di K è dunque benvenuti agli ascoltatori, qualcosa ho già detto in apertura di programma con il nostro sommario, l'attesissimo film di Christopher Nolan, ispirato all'omonimo poema epico attribuito ad Omero, esce finalmente al cinema questa sera, 16 di luglio. I giudizi della critica sono per lo più positivi, mi sembra di aver capito, chi l'ha visto in anteprima l'ha principalmente apprezzato, in particolare si apprezza la pulizia della regia di Nolan, ma c'è anche chi l'ha stroncato in modo molto netto, forse un po' sull'onda lunga delle polemiche che ormai hanno diversi mesi. Si sono soffermati sulle incongruenze rispetto all'opera originale, ma su questo torneremo. Il Guardian invece ha assegnato al film 5 stelle su 5, il massimo del punteggio, ha definito Odissea un film di straordinaria ambizione, audacia, serietà, generosità e stile. Lo ha visto a Zurigo nel suo formato IMAX 70 mm. Alessandro Bertoglio, ciao e benvenuto.
Ciao Enrico, posso fare uno spoiler? Alla fine torna.
Alla fine torna, va bene. Beh, primo impatto, si parla molto bene degli attori, al di là delle polemiche, però è un film, primo impatto.
Allora, a me è piaciuto tantissimo, gli attori sono assolutamente perfetti. Matt Damon praticamente è in ogni scena, è il motore, è l'anima del film e è il personaggio perfetto per il film che ha voluto fare Christopher Nolan, perché alla fine è la storia di un ritorno con tante traversie, un ritorno di una persona che durante questo viaggio si rende conto di quello che ha compiuto, della morte che ha portato, anche se era una guerra, del dolore per tutte le famiglie che hanno perso qualcuno. Praticamente torna solo dalla spedizione da Troia verso Itaca, e è comunque il racconto tipico di un personaggio di Nolan, di una persona che si trova ad affrontare una cosa che sa essere più grande di se stesso e spesso ci riesce.
Mentre parlavi, a me veniva in mente che Christopher Nolan il suo Odissea l'aveva già girato con Interstellar, perché era un ritorno con traversie sapendo bene ciò che avrebbe causato. Beh, lì eravamo in una dimensione, come dire, emotiva, di dolore familiare, però a tutti gli effetti il tema dell'Odissea, d'altra parte, per Nolan è ricorrente, no? Oltre a Interstellar, forse anche Inception ci doveva arrivare prima o poi.
Guarda, lui nell'intervista che hanno fatto i colleghi della SRF, di cui tra poco sentiremo un pezzettino, dice proprio questa cosa. Lavorando su questo desiderio che aveva di fare l'Odissea, perché come dici tu è il romanzo della vita di tutti, il racconto della vita di tutti, perché è 2800 anni che abbiamo a che fare con questo testo, lui si è reso conto che tutte le cose che pensava avesse fatto e scritto in precedenza si riconducevano a quello, a Omero e all'Odissea, per cui sì, è stato una sorta di chiusura del cerchio per lui. E infatti dice anche che se non avesse potuto che se non avesse avuto il successo che ha avuto Oppenheimer, questo film non l'avrebbe mai potuto fare.
Adesso arriviamo alla clip, perché tu ci hai portato un estratto da una bella intervista che ha fatto la SSR, la nostra azienda. Però io ho saputo che Christopher Nolan avrebbe dovuto fare Troy.
Sì, allora è un'altra cosa che lui dice in questa intervista, ma l'ha detto un po' a tutti, perché lui è più di 20 anni che ha in mente di girare queste scene. Quando gli avevano chiesto di fare Troy, lui si era già messo a lavorare, a cercare di ipotizzare il modo in cui poter raffigurare in immagini questo cavallo immenso con dentro le persone. Poi Troy è stato affidato ad un altro regista, lui ha fatto altro, però alla fine ha detto ci ho già lavorato un po', adesso porto a casa il tempo che ho perso, e si è messo a fare questo, io oso dire, capolavoro.
Si diceva, tu hai portato un pezzo di Nolan che ci racconta, mi pare, perché girare questo film tornando a questo formato ormai mitologico, visto che stiamo parlando di Odissea, del 70 mm IMAX. Vogliamo ascoltarlo?
Sì, prima però permettimi di fare una piccolissima precisazione, perché magari non tutti i nostri ascoltatori sanno che cosa sia la IMAX, il 70 mm e tutto. Allora, il film lui l'ha girato in pellicola, in 70 mm, che è il formato più grande che c'è, normalmente il cinema va a 35 mm, e con delle camere particolari che sono state studiate da questa azienda che si chiama IMAX e che ha anche realizzato diversi cinema nei quali questa tecnologia può essere utilizzata. Allora, l'IMAX è sia in pellicola che in digitale. Lui ha voluto fare proprio la cosa più estrema, la pellicola, quella più curata, il vinile perfetto, se vogliamo metterla in ambito musicale. Soltanto che al mondo di sale dove si può riprodurre la pellicola IMAX 70 mm sono 40, e non, forse ce ne sono 3 in Europa. Poi ci sono tante versioni dell'IMAX, dal 70 mm al grande formato e tutto. Se volete fare un esercizio, sul sito del film, sul sito di The Odyssey, ci sono proprio tutte le differenze, si vede proprio la stessa immagine che viene tagliata a seconda del tipo di formato in cui andrete a imbattervi quando sceglierete di guardarlo. IMAX digitale 70 mm, che è un pochino meno della perfezione assoluta che ha voluto Nolan, è disponibile in 8 sale in Svizzera, la più vicina è a Lucerna.
E tu l'hai visto però in una di queste?
Io l'ho visto a Zurigo in una di queste, è stato un'esperienza unica. Ci avevo già visto Avatar, però Avatar era in 3D, ha avuto anche degli effetti collaterali. Questo non è in 3D.
Solo bellezza.
È solo bellezza. E Christopher Nolan spiega ai colleghi dell'SRF perché lui ha voluto fare tutto il film e che difficoltà ha avuto per utilizzare questo formato.
I first worked with IMAX on the Dark Knight. That was the first time.
Ho lavorato per la prima volta con l'IMAX per Il Cavaliere Oscuro. Quella fu la prima volta in cui per un lungometraggio drammatico sono state girate alcune scene utilizzando quel formato. E mi è piaciuto tantissimo. Abbiamo girato le scene d'azione proprio in quel modo. Nel corso degli anni l'ho usato sempre di più, ma quello che non siamo mai riusciti a fare prima era girare le scene più intime, quelle con i dialoghi, perché le telecamere sono molto, molto rumorose e molto ingombranti. Per Odissea ho pensato, e ne ho discusso con i tecnici di IMAX, che se mai c'è stato un film che valeva la pena girare interamente in IMAX, con quell'immagine incredibilmente nitida, quella splendida riproduzione dei colori, quella sensazione di essere fisicamente sul ponte di una nave o mentre si entra nella caverna del ciclope, beh, era proprio questo. Così loro hanno realizzato un sistema che ci ha permesso di attenuare il rumore delle cineprese per poterle avvicinare molto di più agli attori. In questo modo abbiamo potuto riprendere non solo i grandi paesaggi, non solo le scene d'azione, ma anche le scene intime e drammatiche tra i personaggi.
Not just the big landscapes, not just the action, but also the intimate dramatic scenes between characters.
Io ricordo in primavera il programma d'inchiesta della CBS, 60 Minutes, ha portato gli spettatori con un'inchiesta sui generis, naturalmente, dentro il laboratorio di sviluppo, uno ce n'è negli Stati Uniti, sviluppo e stampa della pellicola di Nolan. Allora, tu ci dicevi, è pura bellezza, insomma, ma è stato anche un importantissimo impegno finanziario, insomma, quei centimetri di pellicola costeranno.
Costano tantissimo, ci sono anche tante scene che, come spesso capita in tutti i film, non sono state utilizzate. Il film è costato 250 milioni di dollari. Questo vuol dire che aggiungendo al conto anche le spese di promozione, che non sono state poche perché c'è anche la pubblicità sui nostri canali, per dire, e tutto quello che è stato necessario per il marketing del film, per andare in pari ne deve guadagnare il doppio, quindi almeno mezzo miliardo di dollari. E secondo me può anche farcela, visto i risultati recenti. Poi è chiaro, la sala IMAX ti costa un po' di più. Negli Stati Uniti quelle poche che ci sono dove lo proiettano in pellicola sono esaurite per i prossimi 2 mesi, quindi già lì hai un bel rientro assicurato.
Un'ultima questione, poi insomma ne parlavamo con te nelle riunioni di redazione, su questo film torniamo, forse riusciamo a tornarci anche con Giorna Nazzaro, faccio un anticipo, un azzardo, ma vediamo, in prossimità del Locarno Film Festival, dove tu, Alessandro, sarai presente per tutta l'edizione e seguiremo grazie a te al lavoro delle altre colleghe. Dicevo, torneremo su questo film, però un'ultima questione te la volevo porre molto rapidamente. Il tempo omerico sappiamo non essere lineare, poi tutte le polemiche sull'origine o meno del testo, tutto sommato non sappiamo nemmeno chi l'abbia firmato in realtà, quindi forse la libertà di interpretazione c'è, però dicevo, il tempo non lineare è materia per Nolan a tutti gli effetti pure.
Beh, assolutamente, lui praticamente con quest'opera ripercorre tante cose che ha fatto nei suoi film precedenti. Tu prima citavi Interstellar, che per me resta uno dei film più belli di fantascienza. Qui non ci sono i wormhole, però ci sono tutti questi salti temporali che portano lui a costruire una storia che enfatizza soprattutto il personaggio, i personaggi che racconta. Non è lineare il racconto, però alla fine tutti gli ami che lui getta nel corso del film arrivano alla costruzione del racconto che lui vuole fare, che è molto fedele all'Odissea che noi tutti conosciamo, con qualche piccola libertà, però insomma è meno grave secondo me di Napoleone che cannoneggia le piramidi, diciamo.
Insomma, qualche piccola libertà se la poteva pure prendere. Io sono del partito che in questi casi è un film, ci vuole la libertà necessaria. Torneremo su questo film. Intanto grazie mille, Alessandro, per essere stato con noi.
Grazie a voi, buon cinema.
Buon cinema.
Se volete, 3 ore nell'aria condizionata vanno sempre bene. A guardare un film bellissimo ancora meglio.
A prestissimo, grazie.
Io mi aspettavo se da te una risposta che mi fu, e invece niente, invece no, un pugno in faccia era meglio, lo so. Io mi aspettavo se da te qualcosa in più, qualcosa che non fosse una banalità, non fosse il solito scontato bla bla. Ti faccio i complimenti e ti lascio con i tuoi gne gne. Gne 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 gne. Avevi tutto per piacere, gambe sottili, un bel sedere, due occhioni azzurri quasi blu, un seno enorme, un viso d'angelo tu. In ogni ambiente un figurone, sorrisi, invidia, profusione. Ma che fortuna quello lì, portarsi a letto una stangona così. Ma la conversazione è me, si riduceva a dei gne 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 gne. Poi rivista alla TV, 10 anni dopo, forse di più, un calendario sopra tu, solite pose, un cliché déjà vu. Ci dica che progetti ha, posare nuda, ma perché? È stato imbarazzante o no? All'orizzonte un fidanzato, ora c'è una studiata pausa e lo hai seppellito di gne 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 gne.
Piazza Marini, Giorgio Conte, tra i più raffinati cantautori italiani, è il protagonista di Sconfinando, uno spettacolo concerto ispirato all'album omonimo che alterna musica, aneddoti, racconti, ripercorrendo appunto la carriera di un artista in qualità di compositore e chansonnier. L'avete sentito, un viaggio musicale tra i brani del suo repertorio e tra le canzoni scritte per i grandi interpreti, pensiamo a Lavanoni o a Mireille Mathieu, e questo era un brano da Sconfinando del 2017. Nel quadro del seminario di architettura di Monte Carasso si tiene questa sera alle 21:30 la conferenza di Elisa Valero Ramos per un'architettura amabile. Poi su questo termine torneremo anche più in là nel corso della trasmissione. Tutto questo nell'antico convento delle Agostiniane. Per parlarne è con noi Nicola Navone, che intanto saluto. Benvenuto, buonasera, grazie.
Buonasera, grazie a lei e buonasera agli ascoltatori.
Nicola Navone è uno storico dell'architettura, vice direttore dell'Archivio del Moderno qui nella nostra regione, ed introdurrà la serata. Bentornato a Rete 2, ancora poche settimane fa eravamo insieme qui sulla nostra rete per parlare degli scritti dell'architetto Galfetti. Il titolo della conferenza questa sera di Elisa Valero Ramos è Per un'architettura amabile. Ora, amabile ovviamente, insomma, non è una parola che si sente spesso nel dibattito sull'architettura contemporanea. Abbiamo tanto parlato di brutalista, amabile mai. Dove si parla nel dibattito normalmente, anche nella nostra regione, no? Di sostenibilità, di innovazione, di densità, poi ci sono le battaglie. Che cosa ci invita a guardare invece questa parola amabile, che è, apparentemente sembrerebbe una provocazione, no? Oppure una categoria critica?
Allora, intanto concordo perfettamente con lei, tant'è vero che quando abbiamo ricevuto da Elisa Valero, di cui magari poi diremo anche qualcosa, insomma, sulla sua attività, la proposta del titolo in spagnolo, per cui si parlava di architettura amabile, noi ci siamo trovati anche un po' in difficoltà nel tradurre, no? Come rendere questo pensiero amabile, ma che cosa significa in fondo? Lei ha cercato di spiegarlo proponendo un'immagine, cioè quella di un'architettura che a volte tace, che altre volte intona melodie sommesse accordandole alla musica del luogo. Io penso che non sia una provocazione, ma sia una sorta di reinterpretazione con un termine che certo si sollecita la nostra attenzione e probabilmente magari si oppone anche ad altre categorie critiche, come quella del brutalismo, ma che riprende alcune riflessioni di Elisa Valero, consegnate anche, come dire, a suoi scritti precedenti o conferenze che ha avuto modo di tenere durante la sua permanenza all'Accademia di Architettura come docente invitato di progettazione, quindi un'architettura, come dire, che rifugga da quel rumore di fondo incredibilmente forte che caratterizza, ma come immagine intendo dire, il dibattito contemporaneo e parte anche della pratica architettonica contemporanea, quindi un'architettura che opera quasi in silenzio e che coltiva la precisione, ma che soprattutto è orientata ai fruitori, ai suoi fruitori, quindi all'uomo inteso come essere umano, e che quindi riconosce l'architettura anzitutto come un servizio, essere al servizio dell'uomo, essere al servizio del territorio ed essere al servizio anche di una crescita civile della nostra comunità e delle comunità del mondo.
Ha pronunciato una serie di parole, insomma, che trovano cittadinanza nel piccolo lavoro di copertura delle trasformazioni dell'architettura nel mondo contemporaneo e nella nostra regione che conduciamo qui a Rete 2, no? Insomma, un'architettura capace, forse aggiungerei questa parola, capace, forse con il coraggio di tacere, in dialogo, lei ha usato questa parola, sommesso, io aggiungo rispettoso, con l'ambiente. Allora parliamo di Elisa Valero Ramos. È un'architetta che ha costruito molto, ma che ha riflettuto a lungo sul rapporto tra le risorse, la qualità dello spazio. In che senso allora il suo lavoro riesce a tenere insieme il rigore tecnico e una dimensione appunto più umana dell'architettura?
Allora, intanto bisognerebbe dire che, questo lei l'ha già ampiamente accennato, il lavoro di Elisa Valero Ramos si fonda su questa interazione continua e feconda tra la teoria e la prassi, ovvero tra la riflessione teorica e la pratica architettonica, che spesso declina anche, come dire, un approccio sperimentale alla costruzione. Che cosa intendo dire? Che le sue opere cercano anche di confrontarsi con modalità nuove di utilizzare materiali conosciuti, il calcestruzzo per esempio, che è al centro del dibattito contemporaneo sulla sostenibilità, trovare forme nelle quali di costruzione in calcestruzzo, forme sperimentali nel quale la riduzione del materiale, della quantità del materiale, l'utilizzo magari di nuovi tipi di armatura, la stessa forma che viene data alla struttura che consente appunto una parsimonia, genera una riduzione del consumo delle risorse. L'altro aspetto rilevante, qui sono costretto a semplificare per motivi di tempo, ma rilevante nella sua architettura è la luce naturale. Quindi di fronte a edifici che hanno magari una materialità austera, ma ripeto declinata con una grande attenzione alla sperimentazione costruttiva, c'è un'estrema attenzione alla regia della luce naturale, che può prendere forme diverse. Elisa Valero Ramos ha realizzato per esempio diversi edifici religiosi e nei quali la luce naturale, il variare della luce con il passare delle ore determina delle atmosfere di grande suggestione che naturalmente si intonano al carattere sacro dello spazio, ma poi vi è anche la luce naturale che permea i nostri spazi di vita, gli spazi domestici, e lo spazio domestico è anche un altro tema di Elisa Valero.
Un'ultima domanda, siamo in chiusura, ricordando Monte Carasso stasera 21:30, Elisa Valero per un'architettura amabile nell'antico convento delle Agostiniane, questo nel quadro del seminario di Monte Carasso, che è un seminario che si riflette sull'architettura ma che poi ragiona profondamente dell'impatto che l'architettura, il governo del territorio, l'urbanistica poi avranno sulle persone. Allora, in una battuta, perché vale la pena ascoltarla anche per chi non è architetto?
Vale la pena ascoltarla intanto perché la sua architettura interroga tutti noi, non è un discorso che si rivolge agli specialisti, è un discorso che si rivolge alle persone che vivono questo territorio, vivono il territorio in generale e che si confrontano ai problemi del territorio, ma agli stessi problemi fondamentali dell'abitare, del lavoro, e perché anche la modalità con cui Elisa Valero interpreta queste riflessioni sono intrise anche di una, non dico di uno scatto lirico che forse sarebbe dire troppo, ma di una grande capacità di trasmettere delle atmosfere che vanno al di là della mera, come dire, riflessione tecnica disciplinare.
Allora, lo ricordo ancora una volta perché l'appuntamento è importante, curioso, allo stesso tempo stimolante. A Montecarasso, 21:30, Elisa Valero Ramos, architetto, terrà una conferenza intitolata Per un'architettura amabile. Siamo nell'antico convento delle Agostiniane, ce ne ha parlato Nicola Navone. Grazie infinite, buona serata.
Grazie a voi, veramente.
Lo finiamo tutto perché è una bellezza. Sharif Megharban, lui è libanese, compone, realizza, produce naturalmente, ha formato un'etichetta, Histology con due S però, lavora con un'etichetta importante come la berlinese Habibi Funk, suona tanti generi, elettronica, krautrock, si diverte anche con il surf rock. Qui in un disco nuovissimo che si intitola Tiracat lo vediamo insieme a dal trio indonesiano Ali. Un magnifico ascolto nella musica di K. Scoccano in questo istante le 17:30.
Now it's jazz.
Everybody looks everywhere. It's a jazz joint and Beat Generation mad trick. The place is roaring. All beautiful girls in there. One mad brunette at the bar drunk with her boys. One strange chick I remember from somewhere wearing a simple skirt with pockets. Her hands in there. Short haircut, slouched, talking to everybody. Up and down the stairs they come. The bartenders and the regular band of Jack and the heavenly drummer who looks up in the sky. Guy with blue eyes, with a beard. He's wailing beer caps of bottles and jamming at the cash register and everything is going to the beat. It's the Beat Generation. It's Beya. It's the beat to keep. It's the beat of the heart. It's being beat and down in the world like old time low down. And like an ancient civilization, it's the slave boatmen rowing galleys to a beat.
Beh, la voce che avete sentito era quella di Burroughs, William Burroughs, e dunque siamo in odor di Beat Generation, anche se alla fine William Burroughs era, come dire, un po' liminale rispetto alla Beat Generation tradizionale. Ad ogni modo, questo è un progetto di una decina di anni fa, The Beat Goes On, che vedeva protagonista Elisabetta Antonini, un po' di voci dalla Beat Generation, e il lavoro si intitolava Cuta de Continental, quello che stiamo ascoltando in sottofondo noi, e appunto la voce che a un certo punto è emersa insieme al contrabbasso di Paolino Dalla Porta o ad esempio al sassofonetto clarinetto di Francesco Berzati era proprio quella di William Burroughs. 17:38, siete all'ascolto della Rete 2, questa era la musica di Rete 2, della scaletta del nostro programma qui K, 17:38, dicevo, questa sera parliamo anche di arte e lo facciamo perché da oggi, giovedì 16 luglio, il MASI di Lugano accoglie un'opera molto importante anche nelle dimensioni. Diatom si intitola, è un'opera monumentale di John Armleder, donata al museo proprio dall'artista svizzero. Si tratta di un'installazione in plexiglass che trasformerà il foyer e l'area bistrò della sede LAC in uno spazio, come dire, riflettente, poi magari l'ospite ci aiuta a capire meglio, mutevole, dove luce e visitatori grazie a Diatom diventeranno parte dell'opera stessa. E qui a K noi abbiamo davvero il piacere di accogliere la direttrice del MASI, Letizia Ragaglia. Benvenuta, buonasera, è un piacere.
Buonasera, grazie per l'invito.
Buonasera a lei. Allora, Diatom è stata esposta solo raramente al MAMCO di Ginevra e poi San Gallo. Cosa significa per il MASI riuscire ad accogliere un'opera così rara e perché avete scelto di collocarla proprio in questo luogo, foyer, area bistrò, invece che in un altro spazio espositivo, magari più dedicato?
È stato un dono molto generoso da parte dell'artista John Armleder e quindi certamente una donazione così testimonia anche una stima nei confronti del Museo d'Arte della Svizzera Italiana. Ed è vero, sì, è stata una scelta mia, ovviamente concordata con il team, di mettere l'opera in uno spazio dove tutti la possono incontrare, vedere. e forse mi rispecchi anche un po' questa, perché io intendo il museo come uno spazio di incontro, un incontro tra le opere stesse, tra l'opera e il pubblico, tra le persone che visitano questo luogo, e quindi penso che anche il fatto di riuscirsi a specchiare aumenta anche in un certo senso la percezione e fa venire anche voglia di magari fare qualche selfie davanti a quest'opera, e quindi sicuramente speriamo anche che quest'opera possa così anche crearci un po' di pubblicità messa in quello spazio lì.
Allora, mentre lei parlava, io mi stavo scrivendo sul quaderno degli appunti spazio aperto, no? L'idea di un museo, l'intera struttura dell'HAC che contiene anche il MASI, in dialogo senza cesure con la città, o meglio, non con la città, con la comunità, con i cittadini che viaggiano attraverso la città, ma non necessariamente Lugano, insomma tutta la Svizzera italiana. Poi sappiamo che in realtà il MASI attira molto anche oltre confine, dalla Lombardia o al di là del Gottardo. Arm Leder, dunque l'artista, dona l'opera al MASI. Che valore ha? Certo, c'è grande riconoscimento verso il valore del lavoro del MASI in tutti questi anni. Che valore ha ricevere in dono un'opera di questa portata da un artista di questo calibro? Forse vale la pena, no, ricordare a chi ci ascolta chi è John Arm Leder e che cosa ci dice del rapporto tra museo e scena artistica svizzera contemporanea.
La ringrazio molto per questo. John Arm Leder è nato nel 48 a Ginevra, è veramente una tra le figure non solo più importanti della Svizzera contemporanea, ma sulla scena internazionale. È un artista che è nato un po' facendo ricerche Fluxus, poi è diventato famoso con il cosiddetto Neo Geo, ma in fondo è qualcuno che ha sempre cercato di superare le barriere tra arte, architettura, arte, design. È un profondo conoscitore della musica, e infatti anche quest'opera è ritmata in fondo. Con le opere specchianti lui non è che inventa qualcosa di nuovo, perché l'ha già fatto Pistoletto. Infatti nella vicina collezione Olgiati ci sono dei meravigliosi Pistoletto. Lui dice anche di non inventarsi niente di nuovo, ma proprio per questo cerca la partecipazione e ha anche sempre messo in discussione il concetto di autorialità. Forse per concludere, lui è noto per le furniture sculptures, le cosiddette sculture d'arredo, che viene dalla musica d'arredo di Satie, quindi una musica che non bisogna proprio ascoltare, ma si può anche solo sentire. Ecco, questa non è propriamente una furniture sculptures, però chi entra con la coda dell'occhio la vede, e quindi io spero che possa far parte dell'arredo del nostro ristorante, del nostro museo per un bel po'.
Le pongo ancora una domanda, so che è molto presa, anche perché lo voglio ricordare che per accogliere questa nuova presenza oggi, giovedì 16 luglio, dalle 18 alle 20:30, il MASI dedica a Diatom una serata speciale aperta al pubblico, con la presentazione dell'opera da parte sua, direttrice Letizia Ragaglia. Dicevo, Diatom è pensata per moltiplicarsi e trasformarsi, no, a seconda di chi l'attraversa. Come cambia, secondo lei, l'esperienza di un museo e delle sue opere quando non le si guarda soltanto, ma ci si specchia dentro, insomma, se ne diventa parte?
Dunque, intanto forse giusto una parola sul titolo Diatom, che è dato dalle diatomee, questi microorganismi molto importanti per l'ecosistema marino, che hanno delle forme geometriche bellissime, trasparenti, quindi sono state un po' la fonte di ispirazione per Arm Leder. E io le rispondo con il titolo di un libro di Claire Bishop che parla di disordered attention, cioè un'attenzione disordinata. Ormai credo che tutti, ovviamente, oltre a contemplare le opere, siamo tutti in mano col nostro cellulare, no? Poi magari postiamo qualcosa, chiacchieriamo, e lei questo non lo trova un fatto negativo. Dice: ormai noi dobbiamo abituarci che la nostra fruizione è cambiata, è disordinata, e quindi specchiarsi, vedersi anche in maniera differente e mandare magari anche questa immagine a degli amici, così è un modo di fruire molto contemporaneo.
Allora, ricordo l'appuntamento evento lungo, dalle 18 alle 20:30 il Masi accoglie questa opera, Diatom. Lo fa grazie all'introduzione di Letizia Ragaglia, che è stata nostra ospite, la direttrice del Masi. L'opera è firmata e donata al Masi da John Armleder. Grazie mille, la risentiremo presto. Adesso con l'autunno arrivano le grandi mostre del Masi, ci sarà modo di raccontarle, lo farà Voci Dipinte, probabilmente con lei ospite. Insomma, non anticipiamo nulla, le auguro un buon lavoro, in bocca al lupo.
Grazie Crepi.
Che bello questo brano, tra l'altro è nuovissimo il lavoro, appena uscito, si intitola Journalism. Lei è Baby Rose all'anagrafe, Jasmine Rose Wilson, tra l'altro attualmente in tour come opening act per la super pop star britannica Olivia Dean, ha fatto incetta di premi recentemente ai premi inglesi per la musica. Poco prima di intraprendere questo mega tour che sta facendo, si è esibito vita in un live insieme ai Bad Bad Not Good, che abbiamo avuto frequentemente nelle nostre scalette musicali, che era la band che la accompagnava in un brano, One Last Dance, del 2024. E l'incontro, si racconta, ha rappresentato un momento di creatività e spontaneità che si potrebbe risentire proprio in questo lavoro. Journalism è il risultato, si racconta nelle note di copertina, di un processo creativo intenso e personale, e 9 delle 12 tracce sono state completate negli ultimi 30 minuti di ciascuna sessione di registrazione, quindi è una cosa proprio fatta d'impatto. Baby Rose nelle scalette della Rete 2 qui a K, la nostra copertina che vuole guardare proprio a quanto si diceva poco fa a proposito di architettura, perché c'è qualcosa, insomma, di profondamente sospetto, no? Nell'aggettivo amabile, lo si usa per gli zii che raccontano sempre la stessa barzelletta, per un vicino di casa che saluta con un eccessivo entusiasmo come fossimo un Truman Show, per certi vini bianchi che non offendono nessuno. Ma architettura amabile, com'è che riusciamo a tenere insieme queste due parole? Nicola Navone ci ha aiutato a capirlo molto molto bene, però continua a restare un ossimoro. Anche a Nicola Navone sembrava un ossimoro, eppure è proprio questa l'espressione che Elisa Valerio ha scelto per raccontare un modo diverso, no, di costruire il mondo. Ne parlavamo pochi minuti fa, un'architettura che non grida, che non pretende di essere fotografata da un drone per finire sulla copertina di una rivista patinata. L'architettura amabile è una forma di cortesia, ma non nei confronti del committente, ma verso il luogo, il paesaggio naturalmente, ma anche il tempo che passa. Significa costruire senza sgarbo, senza prepotenza. È un concetto che avrebbe probabilmente divertito Adolf Loos, che un secolo fa denunciava il delitto dell'ornamento, forse qualcuno se lo ricorda. Il problema è che la gentilezza in architettura non produce effetti speciali, noi quelli oggi cerchiamo, non alimenta i rendering dai tramonti arancioni, pensiamo a quello che sta o potrebbe accadere a Gaza, e soprattutto non si presta facilmente alla retorica della crescita infinita. Prendiamo la nostra regione, no? Una terra che al Novecento ha donato alcuni importantissimi interpreti del progetto. Rino Tami, abbiamo abitato dentro una sua casa per decenni, Luigi Snozzi, Livio Vacchini, Mario Botta naturalmente, architetti molto diversi tra di loro, ma che coltivavano insieme un'idea del costruire innanzitutto come atto di responsabilità verso il territorio. Oggi invece sembra che il territorio venga spesso considerato una superficie disponibile in attesa delle prossime modine. Naturalmente nessuno è contrario al costruire, ci mancherebbe, le città devono cambiare, le città cambiano, i bisogni evolvono, gli edifici nascono, crescono, qualche volta muoiono, vengono abbattuti. Il problema nasce quando la demolizione diventa un riflesso condizionato e il nuovo assume automaticamente, insomma, il valore un po' del migliore. In Ticino consumiamo suolo. Questo è un grande tema di Paolo Pileri, suolo, terra naturale, con una disinvoltura che farebbe arrossire perfino il cemento. Si impermeabilizza, questo è un enorme problema, e il terreno, quando arriva la pioggia, diventa un problema ulteriore. Quando arrivano le alluvioni o le estate sempre più torride, allora sì, a un certo punto ci si interroga sul cambiamento climatico, con lo stupore di chi ha dimenticato dove ha parcheggiato il buon senso. Insomma, non è una questione di nostalgia. Conservare non significa imbalsamare, rigenerare non equivale a rinunciare all'innovazione, al contrario, è probabilmente la forma più sofisticata di innovazione che possiamo immaginare, perché richiede conoscenza, misura ed una qualità oggi rarissima, appunto la pazienza.
Ducked off in the villas. My nigga, we pillars. No, we talk that talk. You already know. Most importantly, we show and prove. You heard? Wah, wah. Yeah. Hey, yo, the catalog's amazing. This the feeling when Ibrahim came from the region of Babylon. The Canaan rappers capping on their latest due to the alcohol enslavement. Marathon to the ages of Paragon to the pagans, how they act upon is brazen. And man, it's just a tattle from their havens. They type fender with tarragon and beige. Crushing these herbs with the mortars and pestles. They lust for my words are the first, but never once was awarded the medals. Imported the vessels, this blunt force and form of the speckles sustained in the glass. They wanna hide, but I'm more of a jackal. Don't let the torment affect you. I can
controlled the conniptions. Wow. And played the coast like a mat to trade and post the Phoenicians. This the road to redemption. I'm cold, I know the affliction. I slay the goats as well as the cobras and boa constrictors. Your folks prohibited from entering, you feeble beings. Frequently evil deed, and we see you as Negro peons. Overseas, treated as beacons, drinking a Pinot Gris. Y'all was scheming on guard of peace with your ego leading. See no evil, and you ponder with karma killing thee. Electric what I bring, yo, they cling to the conductivity. Spit with responsibility, staying off to their trilogies. In a city where niggas ain't handling problems civilly. Misery loves company, trickery comes suddenly. Fuck history, bitch niggas dissing you so repugnantly. Can't fuck with me,
I know that.
Yeah. Now I don't need 1,000 yes men, you know what I'm saying? Y'all know what time it is. I don't fuck with you culture vulture niggas either. Ew, Finn, what up?
Il Conscious è un rapper qui in un lavoro di quest'anno 2026 nelle scalette bellissime di K Conductivity, si intitolava il brano che abbiamo ascoltato in questo nostro pomeriggio che continua con Maria Joao.
Dizia que fazia e acontecia, mas o pai, o tio e a mesma ficava de lado, olhava de esquelha e tralala e eu quem dera. Sempre à espera que na sala você fera. Madalena, filha única, zarolha, surda e penetra. Penetra frequentemente lá na loja da vizinha. Florista de mão quer, coisa e família. Rabo gordo, pequenota, a leivosia maldizente, pente fino. Na vidinha da vizinha que não ouve, que não fala, que não vê, que não quer, não existe. Acho que mulher. Não existe que mulher. Não existe, não existe que mulher. Não vê, não quer, não existe que mulher. Não existe que mulher. Os dois juntos governando, mais o gato indeciso e miúdo. Uma rainha ofendida, todo amor e fenômeno. Que maçada, que injustiça. Vou limpar todos os bolsos dos paupérrimos trevos. Nem de quatro, só de três folhas, quero dizer. Nem de quatro, só de três folhas, quero dizer. E tralala, vou-vos comer. Violência prendem todos. Vou cozê-los com cebolos, cenoura, salsifré e coentro. Vai acima, vai abaixo e vai para dentro. Vai acima e vai abaixo e vai para dentro. Vai acima e vai abaixo e vai para dentro. Vai acima, vai abaixo e vai para dentro.
Oh, ma la scaletta di K questo pomeriggio, sentila lì come ride. Maria Joao, Dario, si intitola Abundanzia, il brano da un lavoro dello scorso anno insieme a Joao Farigna alle tastiere, Andrea Nascimento all'elettronica, degli Fischer insieme a Gretchen Parlato un paio di anni fa incidevano un disco intitolato Beyond Bossa.
Me to celestial motion. Time to roam the streets or swim the ocean. Time hesitating or waiting in line or climbing a staircase one.
time speeding up or time standing still. Times have forgotten, they are not in the past when I'm dancing with my mother. Time to remember, time to let go. Time for the flowers, time for the snow. Time goes too fast, time goes too slow. Was it yesterday or a long time ago? My time. Time connects me to celestial motion. Time to roam the streets or swim the ocean. Time hesitating or waiting in line, or climbing the staircase one step at a time. Time running out of time left to kill. Time speeding up or time standing still. Times half forgotten, they are not in the best when I'm dancing with my mother. Time to remember, time to let go. Time for the flowers, time for the snow. Time goes too fast, time goes too slow. Was it yesterday or long time ago? Time to remember, time to let go. Time for the flowers, time for the snow. Time goes too fast, time goes too slow. Was it yesterday or a long time ago? Seem to beckon us just around the bend. We'll never be in that place again. Time to remember, time to let go. Time for the flowers, time for the storm. Time goes too fast, time goes too slow. Was it yesterday or a long time ago? Time to remember, time to let go. Time for the flowers, time for the snow. Time goes too fast, time goes too slow. Was it yesterday or a long time ago? Time to remember, time to let go. Time for the flowers, time for the snow. Time for the clown, time for the poet. My time is passing before I know it. My time.
Vanno invertite le parti, perché il lavoro è di Delia Fischer ed è Gretchen Parlato, ospite di Delia Fischer, che è una cantante brasiliana che qui però sposava benissimo, diciamo, lo stile di Gretchen Parlato che abbiamo imparato ad amare nei programmi di Rete 2 frequentemente con i suoi dischi, praticamente tutti l'abbiamo ritrovata nelle scalette. Arrivano i consigli. Il fumettista belga Olivier Schroen ha pubblicato, ora mi correggerà Michele Serra tra poco, lo so, me la sento, ha pubblicato un nuovo fumetto, si intitola Domenica e si inserisce in un tipo di libri a fumetti molto particolari attorno ai quali vale la pena soffermarsi. Michele Serra, intanto ciao e ben trovato.
Ben ritrovato Enrico, buonasera a tutte e a tutti. Effettivamente, per quello che riguarda la pronunzia del cognome di Olivier Schroen, adesso io non riesco a dirlo.
Lo stai caricando però.
Sì, non riesco a dirlo come lo dicono effettivamente i belgi. È scritto SCH Rauven con la W doppia, se volete cercarlo in giro. Lui, Olivier, è uno davvero degli autori europei più incensati dalla critica, non solo in Europa, negli ultimi 10 anni. questo libro in particolare è stato miglior libro a fumetti di tutta una serie di testate prestigiosissime al di qua e al di là dell'Atlantico nel 2024, che è stato l'anno di prima pubblicazione. Arriva però solo adesso in traduzione italiana, lo fa, come spesso capita con questo tipo di opere, la bolognese Cocorino Press, che insomma è molto abituata a questo tipo di fumetto, bolognese barra romana, perché in realtà adesso è della Fandango, ma questi sono fatti editoriali di cui...
Vabbè, sono interessanti. Olivier Schroen, esatto, che cosa fa? Descrive una singola giornata in tantissime pagine, la racconta in maniera meticolosa, analitica, ed è appunto una domenica. Michele.
Dunque, la sua idea è stata proprio questa: raccontiamo una domenica di qualche anno fa, nell'esistenza di questo Thibaut Schroen, anche lui che sarebbe il cugino dell'autore, che pare esista davvero, anche se poi insomma ci tengono a dire che è solo una versione fiction, questo è davvero un romanzo. Pare però che ci abbiano messo circa 6 anni, lui e il cugino, a ricostruire esattamente cosa era successo in quella giornata. Poi ovviamente appunto ci hanno un po' ricamato sopra probabilmente, però il risultato di questo esperimento è un'opera super complessa, nel senso che sono davvero quasi 500 pagine e sono tutte portate avanti in un racconto iperanalitico momento per momento di questa giornata. E sono quasi 500 pagine di flusso di coscienza del protagonista. Infatti si è parlato di Ulisse di Joyce a fumetti, come diciamo tentativo. Quindi, come dire, un modello letterario abbastanza alto, ecco, ha scelto Schroen. Perché? Perché non è tanto una questione, come dire, appunto di risultato di quello che c'è dentro, ma dell'idea di cercare di far capire esattamente come funziona la mente umana, cosa ti passa per la testa momento per momento. E questo è esattamente, no, quello che Joyce ha voluto fare in alcune parti dell'Ulisse. E insomma, in questo caso è fatto a fumetti così, ve lo spiego, spero alla radio si possa capire. Sopra tutte le vignette ci sono i pensieri del protagonista, appunto Thibaut Schroen, che accompagnano la narrazione, e intanto però il disegno, quindi il nostro occhio, si sposta a seguire anche altre cose, quindi il mondo che intorno al protagonista un po' si muove, no? Anche perché intanto lui non combina quasi niente, cioè... fa delle cose molto banali e anche delle cose che non arriva mai davvero a fare. Perde tempo molto spesso, anzi per la maggior parte del tempo. E intorno a lui però si muovono un sacco di cose e ci sono anche in questo niente molte cose da raccontare. Faccio degli esempi. 6 pagine, in realtà poi sono 14, ma diciamo le prime 6 sono quelle importanti, sono dedicate a raccontare di lui che deve comporre un messaggio su WhatsApp per chiedere alla sua ragazza quando tornerà a casa. Lei è lontana, è stata lontana molti mesi e deve tornare a casa. Tra l'altro anche qui c'è un ritorno, se vogliamo parlare di Ulisse, ma insomma non vorrei...
Lo facevamo pochi istanti.
Esatto, non vorrei esagerare, visto che è un tema che in questi giorni torna spesso tra cinema e letteratura, in questo caso e fumetto. Ci sono poi, non so, i suoi amici che gli stanno preparando una festa a sorpresa. Però ecco, la cosa più interessante è davvero questa descrizione del funzionamento della mente umana. Ed è ancora più bella perché è una mente umana, una mente di un uomo maschio, anzi, questo lo sottolineo perché è molto chiara questa cosa, ed è del XXI secolo questo uomo. Per cui è anche abbastanza divertente, anche se poi il libro non è comico in questo senso, però l'effetto a volte è abbastanza comico, perché lui cerca davvero di concentrare le sue energie psichiche e intellettive verso un obiettivo, qualsiasi che sia anche solo quello di appunto scrivere un messaggio alla sua ragazza, ma viene continuamente distratto dai suoi stessi pensieri, no? Sono pensieri intrusivi che sono veramente di ogni tipo. E Schroen ha trovato un modo proprio per darci degli indizi visivi per capire cosa stiamo guardando dentro la sua testa. Cioè stiamo guardando dei ricordi che escono fuori quando non dovrebbero e allora sono disegnati in un certo modo. Oppure delle fantasie che lui fa nei confronti del futuro, delle persone, eccetera, eccetera. E quelle sono disegnate in un altro modo. Mentre la realtà, diciamo, fattuale, è disegnata in un terzo modo ancora. E quindi, insomma, questo gioco, nel momento in cui ti impegni a seguirlo, devo dire, è piuttosto soddisfacente. Poi tutti questi pensieri, insomma, sono delle fantasie di ogni tipo, fantasie tragiche di morte, fantasie erotiche di grandi conquiste. No, davvero, momenti di euforia, momenti depressivi assoluti, tutto in pochi secondi. Insomma, è interessante.
Interessante, sembra aver quasi codificato il flusso per categorie, ce le mostra, racconta quella che per me la domenica perfetta vuole dire pensieri e azioni incompiute. Esatto. E quello che vorrei fare io la domenica non mi riesce mai per varie incombenze, ma sarebbe la domenica davvero perfetta. Michele, cos'è che rende due domande, anche se siamo davvero stretti con
sì,
i tempi,
sì, ma faccio in fretta.
Perché oggi il fumetto innanzitutto sembra interessarsi così tanto alla vita quotidiana e così meno all'avventura come è accaduto per 20-30 anni, almeno nella mia giovinezza.
Infatti generalizziamo, però in realtà è vero. Cioè, una volta il fumetto era quella roba lì, l'avventura, il fantastico, gli uomini con le calzamaglie e i mantelli, o le grandi avventure western, i pistoleri, gli astronauti, i bambini, gli animali che parlavano e avevano grandi avventure. Ecco, negli ultimi 25 anni, facciamo 30, c'è tantissimo fumetto invece che parla delle banalità. C'era questa famosissima definizione di Hitchcock che diceva: io non sopporto quel cinema sink to sink, cioè da lavello a lavello, che raccontava che era il cinema inglese di realismo che c'era negli anni 60, no? Perché appunto lui diceva: no, noi dobbiamo raccontare delle storie con personaggi super cool perché la gente già deve lavare i piatti ogni giorno a casa, non posso fargli rivedere anche quando vanno al cinema. Ecco, il fumetto invece ha fatto una grande reazione, proprio perché era fumetto fantastico, fumetto fantascientifico fino a, per tutti i primi anni della sua vita. Questi generi hanno dominato il fumetto. Ecco, adesso invece ce n'è tantissimo, c'è tanta biografia, c'è tanto memoir, c'è tanto reportage. E quindi, insomma, da un'altra parte abbiamo visto nascere un sacco di fumetto ombelicale, però non è detto che sia un male, soprattutto se i risultati sono questi qui.
Fumetto ombelicale, in una battuta, cosa rende innovativo il lavoro di Olivier Schrauen nel panorama del fumetto contemporaneo?
Oh mamma, innovativo, intanto c'è un lavoro sul linguaggio pazzesco e soprattutto anche un'idea di puntare alle stelle proprio dal punto di vista letterario, come abbiamo detto. A me una cosa che mi è piaciuta davvero tantissimo è il fatto che si gioca tantissimo con le aspettative del lettore. All'inizio ti viene spiegato come leggere il libro, tu inizi a leggerlo. Sei molto orgoglioso di te stesso perché, insomma, dici: ah beh, sto riuscendo, sto attento, capisco, insomma, non è poco di questi tempi. E poi dopo 30-40 pagine arrivi proprio a una sequenza di tavole in cui il protagonista si apre un bel tomo di filosofia e dice: ah, io insomma sono proprio bravo, sto combattendo contro il decadimento mentale dell'uomo moderno perché leggo un libro, non sto lì a scrollare e a vedere i video su TikTok.
Salvo poi che dopo, stessi, insomma.
Sì, salvo che poi alla fine non è in grado di comprendere neanche la prima frase di quel libro, quindi ti prende anche in giro. E io trovo che, insomma, quando riesci a mettere in campo questo tipo di giochi vuol dire che sei andato un livello oltre.
Beh, non tanto ombelicale, cerebrale di sicuro.
Sì, senza dubbio.
Nel costruire un rapporto con il lettore diretto e interrogarlo direttamente nella sua coscienza. 18:13. Lo ricordo, il fumettista belga Olivier Schrauen ha pubblicato domenica Coconino Press. È un libro a fumetti molto particolare, si inserisce in un quadro più complesso, ce l'ha raccontato Michele Serra. Grazie mille, a prestissimo, ci vediamo fra un paio di settimane.
K.
Your bird and I, above an ocean of tigers. You to your cage, by increments, by measures.
your bird and I. In perilous air, but flying. If I did or did not, I may show you a wider geography. I may act as if I might, I may. Maybe I have etheric sight. Perhaps I compose unwritten poems with no words and no meaning. Perhaps I was a water bearer in a past life, with a dream scroll unraveling, with perfect pitch, with all intention to disappear as air, to write with no theory of sound beyond the air. Your bird and I, and our chemicals of surprise, our sex of heat and suspense, invisible eyes in arenas of dexterity, in arenas of the physical arenas of intimate technology, as blushing heat, as the sharp leaf of cane. That night, I encountered a ghost along a leaning road, encountered its black heart, remains wounded, torn like in a shallow river, like our true names, which remain on the riverbed of some blood-soaked land, remains a mark.
Spoken poetry, testi poetici per Anthony Joseph, che arriva con un nuovo lavoro che si intitola The Ark. Poeta, cantante di origini caraibiche, diaspora caraibica, inglese, Your Bird and I, il brano che abbiamo ascoltato e che sta ancora scorrendo in sottofondo. Siamo arrivati al segmento finale di K, vale a dire l'editoriale del giorno. Intanto accolgo Roberto Scarcella, che è collegato con noi in diretta. Ben trovato, buon pomeriggio.
Ciao Enrico, ciao a tutti.
Allora, gruppo che batte individualità. Con Roberto Scarcella si parla oggi di calcio e di mondiali. Si ha l'impressione che questo mondiale, lo dico come dire da osservatore pacatissimo, sta gettando molte più occhiate al calcio di quanto non abbia fatto negli ultimi 10-15 anni, perché c'è questa impressione netta, poi mi correggerai te, tra le varie questioni emerse in questo mondiale, che venga posta grande attenzione sulla distinzione gruppo-individualità. Da una parte personalità fortissime del calcio contemporaneo, che sono veri e propri culti, penso a Ronaldo o Messi, e dall'altra però ci sono grupponi, squadre, o meglio, squadre comunità, per far felice Spinoza. Partiamo da qui, che dici?
Sì, è esattamente così. È anche una deriva, quella dei personaggi, che fa un po' paura e la trovo anche un po' infantile, no? Ridurre l'Argentina a Messi, la Francia a Mbappé. Ora non me ne vorrà qualcuno, ma insomma, vedevo i titoli della Gazzetta dello Sport in questo periodo, che a parte questa cosa che nascondono il mondiale per non far troppo rattristare gli italiani, quando parlano delle squadre parlano dei giocatori, no? E ormai sembra tutto ridotto ai personaggi. Il campo ci ha detto un'altra cosa, cioè chi si è affidato totalmente al personaggio ha perso, è già stato eliminato anche in malo modo. Il Portogallo ormai è totalmente ostaggio di Ronaldo, credo ormai da un paio di mondiali, anche da quelli del Qatar, e probabilmente sarebbe una squadra migliore senza Ronaldo, però è una tassa da pagare, secondo me è una tassa molto esosa per i portoghesi. Anche la Francia, no? Aveva i famosi ormai quattro moschettieri, Mbappé, Olise, Dembélé e Barcolà, è stata annichilita dalla Spagna, che ha dimostrato come un gioco di squadra possa battere una squadra fatta da non dico 11 campioni, ma 6 o 7, sì, la Francia da un punto di vista dell'uno contro uno, della figurina, era sicuramente la squadra migliore del mondiale.
In queste ore leggevo che Messi avrebbe lasciato volentieri la nazionale a un certo punto della sua carriera, anche perché era una nazionale che non vinceva ed era una nazionale che puntava su Messi. A un certo punto probabilmente non è stata più la nazionale di Messi, ma l'Argentina, e Messi è ancora lì e l'Argentina vince.
Sì, lì era un po' frutto del fatto che non si vinceva e sentiva questa enorme pressione addosso. Poi ricordiamo che in Argentina Messi ha dovuto fare i conti per una vita con l'ombra di Maradona, no? Quindi deve essere anche un bello stress, effettivamente, anche se è uno stress molto ben pagato, ma insomma,
ci mancherebbe.
Posso anche capire che qualcuno rinunci. Da quel punto di vista tutto è cambiato col cambio d'allenatore quando è arrivato Scaloni, che ha creato, e questa è un po' una cosa che vorrei dirvi anche in vista della finale, l'Argentina è veramente una squadra di amici ed è una squadra in cui tutti giocano insieme per Messi, che è un po' diverso da quello che succede in altre nazionali, cioè si crea proprio un gruppo, un collettivo che ha una stella, si mette al servizio di quella stella, però ognuno poi con le sue caratteristiche. Quindi abbiamo visto ieri il gol di Enzo Fernandez, il gol di Lautaro Martinez, il Cuti Romero in difesa, insomma ognuno poi dà il meglio sapendo che c'è un giocatore che ti può risolvere, come è successo anche ieri sera con i due assist, soprattutto il secondo, la partita. La differenza con la Spagna è che la Spagna non ha, o meglio avrebbe, Lamine Yamal, che è mezzo infortunato e che comunque è ancora giovanissimo, ma con un gioco veramente di squadra quasi matematico riesce a sopperire anche al fatto che non ha un campione che, come abbiamo visto, può essere anche un problema a volte, no? A me è venuto in mente, prima hai citato Spinoza, mi è venuto in mente Sartre che diceva: nel calcio tutto è complicato dalla presenza della squadra avversaria. Questo mi è sembrato molto la lettura, ad esempio, di Francia-Spagna, no? Cioè noi siamo i più bravi, ma non ci abbiamo mica pensato che dovevamo giocare contro qualcuno. E alla fine ha vinto la Spagna.
Allora, in questa pagina di filosofia del calcio arriviamo a conclusione, no? Si è detto, riassumendo Roberto Scarcella, due modi di cambiare nel calcio contemporaneo. In altri termini, Spagna e Argentina sono state costruite per vincere e per farlo in un certo modo. Che cosa significa in chiusura e che cosa vediamo poi sul campo? Insomma, quali sono i risultati? Ieri c'è stata la partitona Inghilterra-Argentina, ci ha dato qualcosa in mano.
Sì, assolutamente. Allora, l'Argentina si porta sempre dietro questa mistica, in più nelle partite con l'Inghilterra, che aumenta del 200%, quindi c'è sempre qualcosa di, insomma, non vorrei diventare come Adani, ma insomma c'è sempre qualcosa di ultraterreno, no? Nelle partite dentro o fuori dell'Argentina con l'Inghilterra. Sicuramente la Spagna, a differenza dell'Argentina, lascia veramente la bocca buona. Io, ad esempio, sarò molto sincero, io non amo molto la Spagna del calcio, perché trovo insomma, conosco molto bene gli spagnoli per vari motivi, ci ho anche vissuto insieme degli spagnoli, e c'è un'arroganza di fondo che è difficile poi da far diventare simpatia, ma questa squadra gioca talmente bene, ha questo modo di essere squadra nel vero senso del termine, che ti fa un po' tifare per loro questa cosa. Cioè, se una squadra riesce a farti andare al di là di un'antipatia pregressa, vuol dire che sta facendo veramente qualcosa di grande.
Una forma di immedesimazione, insomma.
Sì, perché poi è bello vedere le cose che funzionano, no? Noi esseri umani abbiamo questa cosa di, no, le forme geometriche, le cose, siamo attratti dal bello, c'è poco da fare, anche questa è un po' una mistica, no? Però la Spagna questa impressione te la dà, l'Argentina in un modo molto più rustico, molto più ruspante, molto più sporco, però ti dà anche quel senso di comunità, di gente che ce la fa a dispetto di tutto e tutti. Quindi mi sembra anche un bel modo di, insomma, una finale tra due squadre collettivo, molto diverse l'una dall'altra, mi sembra un ottimo spot per il calcio. Penso, tanto per parlare male di un'altra squadra, al Brasile, che non avendo grandissimi giocatori, a parte magari Vinicius, e avendo molti buchi in squadra, a centrocampo soprattutto, si è affidata a un personaggio, no? Hanno preso Ancelotti, chi è il più bravo di tutti, chi è quello che fa vincere sempre in un modo o nell'altro, perché è bravo, perché è fortunato, perché chissà perché, l'hanno preso ed è andata male. E se pensi ai due allenatori, Scaloni e Della Fuente, di Argentina e Spagna, e ad Ancelotti, c'è un baratro, no, tra l'allenatore italiano e gli altri due. Però se poi non costruisci una squadra, e il Brasile non lo è stata, e poi i risultati si vedono. Quindi sono molto soddisfatto personalmente, ma anche pensiamo banalmente a Capoverde, no? Piccola squadra, grandissimo collettivo, una difesa studiata perfettamente, hanno fatto un grandissimo mondiale, non hanno mai perso una partita nei 90 minuti. È anche un po' un inno al facciamo le cose bene insieme anche al di là del calcio.
Beh, non è solo uno spot al calcio, questo è proprio uno spot alle belle società, no? Veniva esatto. In mente la parola, se vogliamo riportare il tutto a Spinoza, con il quale abbiamo iniziato, alla moltitudine che può fare tante cose nel mondo. 18:25, ci salutiamo qui con Roberto Scarcella, abbiamo parlato di filosofia del calcio. Grazie mille Roberto per essere stato con noi, buona serata.
Ciao, buonasera a tutti.
Comienzo del barroco español, durante el reinado de Felipe II, en julio de 1583, un decreto de los alcaldes de Casa y Corte de Madrid prohibía bailar la zarabanda bajo pena de 200 azotes y 6 años remando en galeras. Por mover las caderas. Por mover las caderas. En 1766, el Tribunal de la Inquisición en lo que sería luego México emitió un edicto público ordenando que nadie cantara ni bailara el chuchumbé bajo pena de excomunión y castigo ejemplar. Décadas después, en 1807, un bando del gobernador de Montevideo, Francisco Javier de Lío, resuelve prohibir los bailes, tangos y candombes de los africanos y sus descendientes. Después, en 1913, Giuseppe Sarto, que fue el Papa Pío X, prohibió explícitamente que se bailara el tango en ambientes católicos y en eventos eclesiásticos. Lo consideraba una danza procaz e impura. Por mover la cintura.
Ella se mueve en su elemento, siguiendo el signo de los tiempos, pero la historia a veces cambia. Ante la duda baila, ante la duda baila. Ella se mueve en su elemento, siguiendo el signo de los tiempos, pero la historia a veces cambia. Ante la duda baila, ante la duda baila.
Siamo al congedo, siamo ai saluti. Intanto in sottofondo Jorge Drexler, Ante la duda baila, un brano nuovo da Taraka, per questo cantante uruguaiano Jorge Drexler. Siamo ai saluti, grazie a tutti coloro che sono restati all'ascolto questo pomeriggio qui a K. Noi torniamo naturalmente domani a partire dalle 17. Buona serata, state bene.